brano di una bellezza sconfinata, per certi versi di una grande semplicità. Alcune cose che adesso vi dico le potreste benissimo dire voi molto meglio di me, le abbiamo già sentite tante volte. Una grande semplicità, però con dentro qualcosa che ha anche la capacità di sorprenderci. E questo scaturisce, come sempre si dice quando si fa lezio, semplicemente stando un momento attenti al testo, quello che magari si fa fatica durante la messa perché i tempi sono più contratti, ci sono tante più persone, e qui invece proprio dedichiamo attenzione. Allora, il seguito del dono della legge è un disastro. Vabbè, sappiamo che è praticamente sempre così nella storia della salvezza. Gesù Cristo va sul monte, sulla trasfigurazione, si trasfigura di fronte a Pietro, Giacomo e Giovanni, scende e i suoi stanno facendo dei pasticci perché dovrebbero fare un miracolo, non sono capaci. Ma per citare un episodio, Pietro dice: non ti tradirò mai, sto sul Nuovo Testamento, e poi sappiamo cosa succede. È la storia. Qui cos'è che succede? Famosissimo episodio del vitello d'oro, che fin da catechismo si sa benissimo, si conosce benissimo, che è proprio... Dicevamo la volta scorsa, ma comunque non c'era bisogno la volta scorsa, i comandamenti sono donati all'uomo perché l'uomo proprio si ricordi di Dio, perché questo è il nostro grande compito, ricordarci di Dio. L'Eucaristia la celebriamo, facciamo questo in memoria di Gesù, e qui improvvisamente sembra che il popolo si sia dimenticato e dice al vitello d'oro, l'idolo è stato lui a liberarci dall'Egitto. Togliete il vitello d'oro, metteteci soldi, salute, successo, sesso, potere, sono i mille idoli, i mille vitelli d'oro che abbiamo, non sto neanche a perdere tempo a dire una cosa ovvia. Cos'è la cosa molto bella di questo brano? È questo rapporto particolarissimo tra Mosè e Dio, l'abbiamo visto tante volte, che di fatto è come fosse una coppia. Mi trattengo dal dire che Dio e Mosè sono una coppia di fatto, per ovvia licenza, visto anche il luogo dove siamo e la nobiltà delle persone qui presenti. Però lo sappiamo, questo brano ha questa cosa che commuove, visto che è un testo che riguarda un episodio di 3000 anni fa, dove ci sono appunto due protagonisti, e quando ci sono due persone, l'archetipo della coppia è sempre forte. Coppia intendo uomo e donna, che è per eccellenza il rapporto di amore, ma a volte anche non solo di amore, che c'è sulla faccia della terra. In quei giorni il Signore disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Abbiamo detto 10.000 volte, è la classica scenetta: marito, moglie, madre, padre, quando un figlio fa il disco. Guarda, tuo figlio cosa ha fatto? A me impressiona che questo linguaggio, che tutte le coppie dell'universo hanno sempre avuto, hanno e avranno, cioè quando c'è un problema, scaricare sull'altro: sai cosa ha fatto tuo figlio? Dice la madre col padre, lui dice: ma usare nostro no. No, se sei arrabbiato, se sei inquieto, punti il dito contro tua moglie, contro tuo marito, che in questo caso è il padre e madre, padre e madre. Per cui la struttura di questo brano, per certi versi, è padre e madre, Dio e Mosè. Appunto, fa un po' per i brividi, ma il linguaggio qui parla chiaro. E questo figlio un po' veramente discolo, che è il popolo di Israele. E come sempre, quando si è arrabbiati si trascende, e qui Dio primo trascende e poi fa una cosa un po' brutta. Sarà interessante che poi Mosè lo ripaga con la stessa moneta, perché attenzione che questo brano è costruito così, almeno la parte liturgica che abbiamo. Parla Dio, ma poi la parola definitiva sembra ce l'abbia Mosè. La struttura è questa. Che cosa fa Mosè? Scusate, cosa fa Dio? Va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto ci vuole del fegato, cioè Mosè è importante, ma che Dio dica a Mosè sei stato tu a farlo uscire, insomma è il classico parlare quando sei un po' arrabbiati, perché non hai tanto le misure, si è pervertito tutta la vicenda che adesso non sto a leggere, ma poi il silenzio durante la lezione serve anche per rileggere con calma il brano. Io faccio qualche sottolineatura, poi ciascuno fa le sue. Si è pervertito, quindi c'è un giudizio durissimo di Dio sul popolo, un popolo di dura cervice, è un popolo di dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda. Uno dice, oddio, qui è il famoso Dio cattivo dell'Antico Testamento, sapete questa sciocchezza qua che si dice, ma ancora ce l'abbiamo un po' nelle orecchie e nel cuore, il Dio che si arrabbia. Sì, però un momento, va bene focalizzarsi su ira, ma cosa c'è scritto prima? Ora lascia, cioè Dio, che lì che sta per mollare uno sgannassone, chiede a Mosè quasi il permesso. È il testo, Ora lascia che la mia ira si accenda. Perché è venuto a Triuggio questo novembre le cose sicuramente risuonano in modo più facile, però in ogni caso questo Dio onnipotente, terribile, iroso, sì, però è un Dio che, pur avendo perso un po' le staffe qua, sta dicendo a Mosè, permettimi di. Esagero, come quando qualcuno mi dice, guarda donne, stanno facendo lavori di istruzione sulla mia via, non so più dove mettere la macchina, permetti che io la metta sul sagrato? Io dico, sì, 10.000 euro, mettila pure, non c'è problema. Ah, sono i prezzi, chi avesse bisogno, così, abbiamo i lavori. È forte questa cosa. Non lasciamoci abbagliare dall'ira e dimenticare che Dio dice, ora lascia, perché sarà importante per dopo. E poi vi dicevo che il rapporto per eccellenza nella realtà è il rapporto uomo-donna. Il rapporto uomo-donna, quando è bello, quando è adulto, quando è carico di tante cose, è anche un rapporto che ha giustamente dentro aspetti seduttivi, aspetti che possono anche essere un po' manipolatori, ma ci sta. E qui è Dio rischia la manipolazione. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te io farò una grande nazione. Come se io venissi da voi, no? E dicessi, Paola, tu che sei qua alla lezione, ma adesso io finisco veloce con questi qui che non valgo niente. Dopo andiamo su casa mia, approfondiamo, perché tu sei intelligente, mica come questi qua, cioè divisivo è Dio qua, divisivo tra Mosè e il popolo, cioè se la poteva anche risparmiare, cioè se è arrabbiato con il popolo li vuoi far fuori tutti, chiedi permesso a Mosè, sì, però a te ti ho fatto bene, ti promuovo. Come sperasse che Mosè dicesse, vabbè, carbonizzali tutti, però io divento una grande nazione. Se non stessimo parlando di Dio e non fossimo in chiesa, direi che questo Dio qui è il figlio di una buona mamma, ma ovviamente prima che mi arrivi un fulmine, se vi dicono posso fulminarvi il parroco, voi dite no, non fulminarlo, ok? Però è il testo, quindi è perché certo c'è questa ira profonda di Dio, ma è un'ira profondamente dentro una relazione con Mosè. Se ha bisogno a un certo punto, quasi che Dio temesse che Mosè non gliela conceda questa cosa, quindi bisogna un po'. Paolo, tu non hai molta voglia di venire, però tu sei molto più intelligente di tutti questi qui, dai, facciamo una bella lezione tra noi due. E qui la grandezza di Mosè, cioè non a caso Mosè è quasi il Gesù Cristo per gli ebrei, quasi, poi i piani sono diversi, però come Gesù è il nuovo Mosè, cioè, che è una figura unica. e anche lui comunque non le manda a dire. Cosa fa Mosè? Cioè, di fronte a Dio che si comporta in questo modo, già è Dio per di più arrabbiato e per di più lavora un po' sotto traccia. Cosa fa Mosè? Mosè allora supplicò il Signore Dio. Bene, rimettiamo le cose a posto, ce lo immaginiamo in ginocchio Mosè, Dio in alto, Mosè supplica, devoto, pio, assolutamente sì. Potremmo dire, Mosè dice, Dio onnipotente, sei tu quello che fai, rischi tutto, ciò che vuoi fare fai, io cosa posso farci? E invece no. Sembrerebbe la cosa più naturale, cioè. Ogni tanto io chiedo qualcosa a qualcuno e dico, ma senti, sei tu il parroco, fai tu, figuriamoci se uno è Dio. Ok, Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio disse, perché Signore si accenderà la tua ira contro il tuo popolo? La storia che farai di me una grande nazione, ce la lasciamo, come se Mosè dice, lasciamo perdere sta roba qui, lasciamo perdere. Stiamo su punto 1. Punto 1 è che vuoi fare una grande nazione e che vuoi distruggere il popolo. Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto? Cioè, te in Germania la mobilia che hai detto sono stato io, sei stato tu, Cioè, punto. Bellissimo. Cioè, è proprio il rimpallo. È tuo figlio, ma in realtà è tuo figlio. Uguale. Tu hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, Guarda che io ero lì, che stavo pastolando, no, non lo dice, ma sappiamo la storia, vedo un fuoco che non si consuma, Esodo 3, e c'è tutto l'ambaradano, io manco sapevo chi fossero gli israeliti. Ognuno si prende le sue responsabilità. Primo, sei stato tu Dio a far uscire dall'Egitto. Con grande forza e con mano potente. E qui anche la mamma di Mosè è un po' particolare, nel senso che Mosè è figlio di una buona mamma, perché ecco cosa va a inventare, va a dire una cosa che di per sé non sta né in cielo né in terra da un punto di vista logico, ma ci sta da un punto di vista affettivo, da un punto di vista anche qui un po' seduttivo. Perché dovranno dire gli egiziani, con malizia li hai fatti uscire per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Cioè Dio tira in mezzo gli egiziani che sono là per i fatti loro e dicono, se tu fai questo, gli egiziani dicono, abbiamo capito perché li hai liberati, per bastonarli meglio. Stanno in cielo né in terra, cosa gliene importa agli egiziani questa roba qui? Ma c'è Mosè che sta parlando con Dio, si sta attaccando a tutto quello che trova. Qui è proprio, è un grande ebreo nel senso più bello del termine, è proprio intelligente, anche se il colpo di scena è quello finale. Desisti dall'ardore della tua ira, abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo, è partito supplicando, ce lo ricordiamo in ginocchio bello pio, ma qui sta dettando l'agenda a Dio. Desisti dall'ardore della tua ira, abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo, e qui, se ci ricordiamo i comandamenti, e qui Mosè ha un colpo di genio. Perché? Perché prende la struttura della memoria, che è la cosa che sta a cuore a Dio, per cui ha dato i comandamenti e per cui è infuriato come una biscia, perché appunto gli israeliti sono dimenticati, e usa la cosa della memoria con lui. Ovviamente non si può rifare i comandamenti Mosè, allora fa un passo indietro. Ricorda di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto, renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo. Cioè fa un passo indietro. Immaginatevi un marito e una moglie, un papà e una mamma infuriati perché il figlio ne ha combinata qualcuna, e a un certo momento chi dei due c'ha più sale in zucca, no? Nel momento magari dove veramente il marito, ossia il papà, la moglie, ossia la mamma, sta dando fuori e dice: tuo figlio ha fatto questa cosa, è tremenda, impensabile, impossibile, non lo voglio più vedere, mi fa disperare. Ma non ti ricordi quanto abbia fatto disperare noi, i nostri genitori, quando eravamo ragazzi? Ma non ti ricordi? Ma non ti ricordi? Che adesso sei infuriato perché torna alle due, ma tu quella volta là sei tornata alle due e mezza. Lo so, perché ti ho accompagnato, io eravamo fidanzatini, quindi c'ero anch'io. Ancora questa cosa della memoria. Ancora. Cosa c'è di grande che ci aiuta in questa preghiera? Una cosa detta tante volte, ma io più vado avanti nella vita di fede, a leggere le letture, a leggere la parola di Dio, quanto è vero che l'uomo rispetto a Dio prima di tutto è un alleato, per cui appunto scatta un linguaggio marito-moglie, coppia. E se c'è certamente un soggetto principale, chiaramente Dio è il Signore, l'uomo, la donna, quella famosa frase che io amo molto, è sicuramente socio di minoranza, ma con diritto di veto. Qui lo si vede. Se Dio vuole una cosa e tu dici no, Dio si ferma, perché ha deciso lui un'alleanza da quale lui per primo non vuole uscire, e anche quando è furibondo e vuole fare di tutto e di più, dice: guarda, mi lasci fare questa cosa? Tu dici no. Rimanendo Dio onnipotente, ma il Dio onnipotente che ha deciso di legarsi, esattamente come di nuovo il patto nuziale. Potenzialmente qualunque marito, qualunque moglie, in qualunque secondo può prendersi, andarsene via di casa, avere altre storie, eccetera, eccetera, ma se lui ha deciso un patto di alleanza con sua moglie o con suo marito, si limita. Perché? Perché è impotente? No, perché ha deciso. Ha deciso. Quindi, in questo senso, Dio, che è onnipotente, lo diciamo nel credo, è però assolutamente legato all'alleanza con Mosè, con il popolo, con ciascuno di noi. Quindi anche adesso nella preghiera, che è un rapporto di amore con il Signore, poi ripeto, questo testo è molto bello, tra l'altro ve lo dico se vi può interessare per la preghiera di questa sera, è stata geniale liturgia, perché la seconda lettura di San Paolo in modo diverso parla ancora di questa forza che hanno i legami di affetto, in questo caso è tra Paolo e altri, se volete leggete, se no un altro momento, però è molto, molto vicina sul tema della potenza del legame, della potenza del legame. E quindi anche questa sera nella preghiera, adesso quando tra pochi istanti ci sarà l'esposizione, no? Dove ciascuno farà i conti con la sua stanchezza, il suo desiderio di pregare, tutto. Dio ci metterà tutto il possibile, e chiaramente basta che uno dica interiormente, in un angolino del suo cuore: no, guarda, a me Dio, tu oggi, stasera, non interessa, basta, lui rimane fuori. Ma non per punizione, no? Non per punizione, per rispetto. Questa è... Io non sono uno studioso, uno storico, un conoscitore delle religioni, ma quando una religione crede in Dio che ha fatto cielo e terra, che appunto è onnipotente, lo pensa come uno che fa, disfa, rompe, uccide. Cioè l'idea pagana di Dio è l'idea, è lui il capo della baracca, fa e disfa come vuole, che se volete anche è anche il concetto tragico dei greci, adesso non approfondiamo troppo, ma cioè l'uomo non può fare niente, l'uomo è in balia di forze più grandi di lui. No, non è vero. Per il cristianesimo non è vero, a partire da lì. È una cosa, potessimo noi intuirla un centesimo, ci dà una dignità tra l'altro, una dignità come alleato di Dio immensa, anche un potere che può far tremare o vedere in corsi, perché socio di minoranza, però con diritto di veto, non è poco. Quindi, ecco, queste alcune sottolineature, il brano comunque è di una bellezza unica. Adesso, durante l'esposizione, con semplicità, ciascuno secondo lo spirito che gli è donato, prega, approfondisce, sta nella parola, sta in questo rapporto di alleanza con Dio.